Quanti di voi vi ricordate i primi giorni, i primissimi mesi in cui avete cominciato a frequentare il popolo di Dio? Le primizie. Io quando iniziai a frequentare il popolo di Dio, come molti altri, rimasi affascinato dalle tante novità, dalle tante verità che altrove non si trovano. Non l'avevo mai trovato nella chiesa in cui ero cresciuto. Tuttavia ero chiamato e pregavo. Pregavo il Dio, anche se non capivo tutto, pregavo. Però c'era sempre qualcosa che mi sfuggiva. Per esempio, mi sfuggiva perché, ed è anche la domanda che fanno tutti ancora oggi, anche quelli che non sono ancora chiamati e che Dio chiamerà un giorno sicuramente. Perché Dio permette tante ingiustizie? E perché Dio chiama me e non chiama i miei cari, per esempio? Queste erano le domande che mi assillavano e che io non riuscivo a dare risposta. Per esempio, una delle risposte a cui io non riuscivo a dare, che mi lasciò veramente, ero in Canada, non avevo nemmeno i soldi per tornare in Italia e ricevo la notizia. Questo negli anni 70, che mio padre, 72enne, muore colpito di leucemia improvvisa. Allora, giustamente io mi chiedevo, ero agli inizi, non è che me la prendevo con Dio, però mi chiedevo perché Dio? Dov'è Dio? Dov'è Dio quando c'è bisogno di Lui? Quando io ho bisogno di Lui? Quando mio padre aveva bisogno di Lui? Quindi, io pregavo, cioè nonostante queste lacune, questa mancanza di risposte da parte di Dio. Poi passarono altri anni, perché nella vita cristiana si matura, uno deve vivere determinate esperienze. Comunque, una volta mi ritrovai a vedere, più che a vedere, a leggere su un libro, l'esperienza che fece uno scienziato che voleva scoprire se effettivamente la preghiera che tutti noi facciamo, quanti di voi avete pregato questa mattina? Quante volte io mi alzo con il buon proposito, già prendendo per scontato che io sono un alleato di Dio e che Dio è con me, e poi magari mi ritrovo in macchina o al lavoro e non ho pregato affatto. Non sono andato a trovare mio padre. Penso che quasi tutti, se non tutti, scivoliamo in questo tipo di. E questo qua fece l'esperienza, naturalmente era uno scienziato credente, e lui voleva fare questa esperienza per vedere la preghiera, perché non sortisce la preghiera risultati. Perché il più delle volte Dio sembra non rispondere alla preghiera. E in effetti è così, Dio tante volte non risponde. Allora prese 45 persone, miscuglio di tutte le rappresentanze della società, perfino pastore, un prete, un ingegnere, un uomo, donna, insomma di tutte le categorie, e li suddivise in tre gruppi di 15. E ordinò loro, naturalmente loro erano, come dire, avevano accettato di fare questo esperimento. E chiese a ciascun gruppo di sforzarsi di pregare. Sforzatevi di pregare. Quale fu il risultato? Ecco, l'esperimento dimostrò che la preghiera non è un semplice supplemento alle medicine che noi compriamo in farmacia. Non è un semplice. Le medicine possiamo comprarle, ci aiutano, sono un aiuto dell'uomo. Però non sono un supplemento alle medicine dell'uomo. Se vogliamo dire, la preghiera o la risposta di Dio ad una preghiera è come la ciliegia su una torta, cioè le medicine rattoppano la risposta di Dio a una preghiera e quindi a una nostra guarigione, è una guarigione che ci riporta esattamente integri come prima. Quindi c'è una gran bella differenza. Quindi la preghiera può aiutare le persone a superare paure, scoraggiamenti, perfino la depressione, che molti pensano è un luogo comune quando si dice no, per la depressione ci vogliono le medicine a tutti i costi. Poi si va dallo psicologo, bene, non è un problema, però che ci vai a fare dallo psicologo quando manchi di andare dal vero psicologo che è Dio, andare in preghiera a Dio, perché lui è quello che può capire più di ogni altro psicologo umano. Facciamoci aiutare dall'uomo, ma non trascuriamo Dio, che è il nostro creatore. Quindi, in altre parole, la preghiera può davvero cambiare la qualità della nostra vita, questa vita terrena, perché guardate che qualsiasi miracolo o guarigione noi subiremo, non dimentichiamo mai che questa vita è un assaggio, è solo un assaggio. Quanto tempo vivremo? 70 anni. Alcuni vivono molto di meno, purtroppo. 100 anni, 120 anni. Ma è un assaggio di quella vita che Dio ci vuole dare per l'eternità. Quindi qualsiasi risposta che Dio ci dà in questa vita ha uno scopo ben più grande. Ha uno scopo di farci mantenere e creare una unione spirituale con quel Dio che ha bisogno di conoscerci, con quel Dio di cui noi abbiamo bisogno di conoscerlo. E la preghiera serve a questo. Cioè, se io ho un padre che non ho mai visto, avete mai visto quei figli che non hanno mai conosciuto il genitore, che tipi di trauma si portano per tutta la vita e vanno alla ricerca di trovare il proprio genitore? Anche se poi si scopre che il proprio genitore non vale nulla, per dire. Cioè non si è comportato come un genitore. Però il principio è questo. Il principio è questo. Ora, la preghiera quindi può davvero cambiare la qualità della nostra vita, non solo per un miracolo o una guarigione che possiamo avere oggi, in questa vita, ma in prospettiva della vita futura. La preghiera serve a questo, più che a guarirci, perché magari io ho una malattia, ho un grosso raffreddore, prego Dio, mi fa guarire. Mi faccio aiutare dall'uomo, prendo le medicine, però prego Dio e Dio accelera quel processo e mi fa guarire, ma morirò comunque. Quindi la preghiera è in prospettiva della vita futura più che di questa vita presente. E Gesù stesso ha dimostrato questa verità. Quando di voi vi ricordate l'episodio del fico seccato improvvisamente quando Gesù, venendo dalla città, incontrò per strada un albero di fico che gli si, avendo fame, gli si avvicinò e non trovando alcun fico, alcun frutto, gli disse: non nasca più da te alcun frutto. E quel fico all'improvviso si seccò all'improvviso, tanto da meravigliare i suoi discepoli. Dice: come mai? No, si meravigliarono per due motivi. Per quale motivo tu ti arrabbi così tanto? Perché è chiaramente è una reazione spropositata. Solo perché non trovò fico, lo fece seccare. E poi si meravigliò del fatto che aveva con la sua parola il potere di far seccare un intero albero improvvisamente. Allora, naturalmente, i discepoli, se voi andate nel capitolo 21 del Vangelo di Matteo, i discepoli, veduto ciò, si meravigliarono, dicendo: come mai il fico è diventato secco in un attimo? E Gesù cosa rispose? Io vi dico in verità, nel versetto 21, se aveste fede e non dubitaste, non soltanto fareste quello che è stato fatto al fico, ma se anche diceste a questo monte: togliti di là e gettati nel mare, sarebbe fatto. Ora, naturalmente, questa è una, come dire, è una metafora, perché Dio non è che ci dà, che motivo avrebbe lui di darci questo potere, specialmente oggi in questa vita terrena, che poi non sapremmo nemmeno usare bene questo potere. Vedete, lo spostare le montagne o il far seccare un albero perché è privo di frutto è un'esagerazione intenzionale da parte di Gesù. perché è una metafora che lui volle usare per far capire due cose importanti. Non so quanti di voi l'avete capita leggendo questo episodio. La prima cosa che lui ha voluto far capire, che ci vorrebbe che noi capissimo, è che se in questa vita noi abbiamo fede in Dio, vera fede in Dio, se non cresciamo spiritualmente, se noi non abbiamo questa fede e non cresciamo spiritualmente, allora diventiamo aridi come legna secca, buona solo ad essere gettata nel fuoco della gente alla fine. Quindi è molto buono, è molto importante che la prima cosa che noi dobbiamo ricordare è che dobbiamo avere totale fiducia in Dio, cosa che francamente io ancora sono in questa fase di insegnamento, perché non sempre ho totale fiducia. La seconda cosa che Gesù ci vuole insegnare con questa sua metafora è che la vera fede, quella capace di spostare i monti, così per dire metaforicamente, dipende dalla preghiera. Dipende dalla preghiera, dal nostro essere spiritualmente una stessa cosa con Dio. Perché dice, ma perché tu arrivi a questa conclusione? Perché più volte Gesù disse, io non posso fare nulla da me. Voi pensate che quel fico l'abbia si è fatto seccare Gesù? Quando lui dice in Giovanni 5,30, per i vostri appunti, lui dice, io non posso fare nulla da me stesso. Gesù non era più bugiardo. Vuol dire che lui, per riuscire a far seccare quell'albero improvvisamente, dovette in cuor suo pregare. Lui dovette pregare ferventemente al Padre. A volte le preghiere non sono necessariamente un rituale, basta un pensiero per dire: papà, pensaci tu, a essere all'unisono con Dio Padre. E una volta Gesù pregò il Padre Eterno ad alta voce pubblicamente, normalmente lui pregava nella sua testa al Padre, non solo quando, non so, alcuni, ma anche lui sicuramente, i profeti pregavano 3 volte al giorno in modo ritualistico, la mattina, mezzogiorno e al tramonto. Però noi siamo chiamati a pregare incessantemente. Purtroppo il mondo deride alla preghiera. In televisione ci sono tanti sketch che prendono in giro quelli che pregano. In parte se lo meritano, o ce ne lo meritiamo, perché siamo stati abituati a pregare in modo ritualistico, che sono queste preghiere che non sortiscono nessuna risposta da Dio, ma solo illusioni. Quindi una volta Gesù pregò pubblicamente durante la storia di Lazzaro, vi ricordate? Vi ricordate che Lazzaro aveva con le due sorelle Marta e Maria, e una delle due sorelle Marta pregava disperata. In Giovanni 11, nel versetto 40, dove Gesù gli disse: non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio. Se credi, tu vedrai la gloria di Dio. Tolsero la pietra, come Gesù aveva ordinato. Gesù, alzati gli occhi al cielo, davanti a tutti, disse: Padre, ti ringrazio perché mi hai esaudito. Lui ancora non aveva nemmeno chiesto. Ma non aveva chiesto con la bocca, ma con la testa, con il pensiero aveva già chiesto. E lui dice: mi hai esaudito. Quanti di noi preghiamo Dio? E prima ancora di chiedergli quel che gli vogliamo chiedere, l'abbiamo già ringraziato di averci esaudito. Cioè, questa sicurezza l'abbiamo. Lui dice: ti ringrazio perché mi hai esaudito. Io so bene che tu mi esaudisci sempre, ma ho detto questo a motivo della folla che mi circonda, affinché credano che tu mi hai mandato. Quindi dette una testimonianza. Quindi la domanda, e quindi anche il tema di questo sermone, è: come far sì che le nostre preghiere ottengano risposte da Dio? Come far sì che le nostre preghiere ottengano risposte da Dio? Perché dice Dio tante volte risponde a tanti altri. Dio non è che risponde solo a noi, grazie a Dio, no, risponde a tutti coloro che hanno fede. La chiave la chiave, però la fede soltanto non basta, perché c'è la fede di certe religioni che si auto esplodono, per esempio, e uccidono se stessi e tanti. Quella è una fede, ma è approvata da Dio. È una fede di persone che sono veramente vicine a Dio, si sentono vicine a Dio, ma Dio è vicino a loro, vicino a questo. Quindi è molto importante capire questo. La chiave per far sì che le nostre preghiere ottengano risposte a Dio è accostarci al Padre Eterno per mezzo di Gesù Cristo. Accostarci al Padre Eterno per mezzo di Gesù Cristo, come è scritto in Ebrei, capitolo 4, versetto 16. Nella epistola dell'Apostolo Paolo agli Ebrei, nel capitolo 4, nel versetto 16, Dio lo ispirò a scrivere: accostiamoci a Dio con piena fiducia, accostiamoci con piena fiducia al trono della grazia, per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno. Naturalmente noi vorremmo essere soccorsi quando decidiamo noi, però è Dio che decide il momento più opportuno. Non dice, notate bene, questo lo diciamo principalmente a quelli di fede cattolica, dice, non dice di accostarci ai santi. Lo dice di accostarci al trono di Dio Padre e di suo Figlio Gesù Cristo, che è l'unico mediatore tra Dio e l'umanità. Non Maria o Padre Pio o chissà quale altro santo. Cristo è l'unico mediatore tra Dio e l'umanità. E questo è scritto, l'ha scritto l'Apostolo Paolo nella prima lettera a Timoteo, capitolo 2, versetto 5, dice: infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo. Quindi è importantissimo questo. Se noi, anziché pregare Dio nel nome di Gesù Cristo, preghiamo i santi, le creature, anziché il creatore, noi possiamo avere la parvenza di una risposta, ma anche quando c'è una parvenza di guarigione, è Satana che inganna, per portarci e indurci all'idolatria, a continuare ad adorare creature e dimentichevoli del creatore. Ora, non è soltanto importante di indirizzare la preghiera al creatore, ma è conoscere il creatore, perché per poter noi indirizzare la preghiera al creatore dobbiamo prima conoscere il creatore. Quindi noi sappiamo che il momento più opportuno potrebbe essere tante volte la risurrezione. Se vogliamo che le nostre preghiere siano davvero esaudite in questa vita, dobbiamo accostarci al trono della grazia di Dio nel nome di Gesù. Quindi ricordate, voi fratelli cattolici, che il pregare i santi non serve a nulla. È tempo sprecato perché sono morti. La Bibbia afferma, e Gesù Cristo stesso afferma, che tutti i morti sono morti e attendono di essere risuscitati. Credere che i morti non sono morti, credere che i morti sono in cielo vivi e che ci stanno guardando, annulla la promessa fondamentale di Gesù Cristo, che lui ha detto: io tornerò e risusciterò i morti. Anche il credo dice: io credo in Dio Padre Onnipotente, creatore del cielo e della terra, io credo in Gesù Cristo che è venire a risuscitare i morti. Quindi ricordiamolo questo: se vogliamo che le nostre preghiere siano davvero esaudite, dobbiamo accertarci che il nostro comportamento sia approvato da Dio. Dobbiamo accertarci che le nostre motivazioni siano approvate da Dio. E questo chiama in causa, ovviamente, i comandamenti di Dio. Tu conosci i comandamenti di Dio. Tu ricordi quali sono i 10 comandamenti, o ne osservi alcuni e ignori totalmente gli altri. Ecco perché la tua preghiera non è risposta da Dio. Eppure Dio ti ama tanto, ci ama tanto, che comunque ci fa continuare a vivere, perché Lui vuole che prima o dopo arriviamo alla conoscenza di Lui. Lui ci mantiene in vita perché spera che noi arriviamo alla conoscenza di Lui. Lui conosce tutto di noi. Siamo noi che non conosciamo tutto di noi stessi. E quindi tante volte, pur lui sapendo, prima ancora che noi glielo chiediamo, che cose, le cose di cui abbiamo bisogno, lui aspetta che noi ne prendiamo coscienza. Quindi in Giacomo capitolo 4, nel versetto 3, Giacomo capitolo 3, nel versetto 4, Dio dice, e lo dice ad ognuno di noi, io questa scrittura 47 anni fa, quando cominciai a leggerla, mi vidi in questa scrittura. Dice Giacomo 4 nel versetto 3, Dio dice, domandate e non ricevete. Perché domandate male? Per spendere nei vostri piaceri. Cioè noi domandiamo male. Questo domandare male è perché noi vogliamo che Dio risponda nonostante il nostro comportamento lo insulta, il nostro comportamento lo offende, non lo onora perché trasgrediamo i suoi comandamenti. E allora dovremmo preoccuparci di conoscerli questi comandamenti. Cioè abbiamo un opuscolo che è intitolato I 10 comandamenti. Chi di voi desidera riceverlo anche nel formato cartaceo non ha che chiederlo. Quindi quel che chiediamo deve essere approvato da Dio, condiviso da Dio, se vogliamo che Dio risponda alle nostre preghiere. Noi viviamo un mondo disperato, un mondo rassegnato, un mondo che riempie le farmacie, ma sono pochi quelli che pregano a Dio. E anche questi, molti di questi che pregano a Dio, questi pochi, molti di questi pochi, paradossalmente, che pregano a Dio, lo pregano in maniera ritualistica. Ma non è la mitra in testa, non è un abito talare che mi fa ascoltare da Dio. Ma è un cuore puro, un volere. Essere molto vicini a Dio e Dio dice: se tu vuoi essere vicino a me, mi devi amare osservando i comandamenti, i miei comandamenti, non i tuoi comandamenti, non i comandamenti degli uomini o delle chiese, eccetera, i miei comandamenti. E tu sai bene dove sono scritti questi miei comandamenti. Ora Gesù non pregava male per spendere nei suoi piaceri, non fece seccare l'albero di fico per capriccio. O per vanagloria, lo fece per una motivazione molto buona, tant'è che il Padre Eterno lo esaudì subito, all'unisono, sì, io sono con te, questa è una cosa che falla, falla. Difatti in Giovanni 5, nel versetto 30, Giovanni 5, versetto 30, Gesù rivela questa meravigliosa verità, dice, io non posso fare nulla da me stesso, notate, dice, come odo, giudico. E il mio giudizio è giusto. Perché è giusto? Perché cerco non la mia propria volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. In altre parole, le nostre preghiere, come quella di Gesù, devono riflettere i sentimenti del Padre nostro e gli scopi del Padre nostro. Non devono avere uno scopo diverso. E Gesù fece seccare subito il fico. Appunto, non per vanagloria, ma per insegnarci la nostra vitale necessità di essere uniti a Dio affinché Dio possa rispondere alle nostre preghiere e soccorrerci nel momento del bisogno, vedendo le nostre preghiere. Cioè, lui vede che abbiamo preso consapevolezza, di una maturità. Quindi, chi di noi non ha mai avuto bisogno di aiuto? Chi di noi non ha mai avuto bisogno di aiuto, anche l'ateo, in momenti di morte o di pericolo, va a finire a chiedere aiuto a qualcosa di trascendentale. Difatti questa vita è fragile, questa vita è una lotta contro la quale dobbiamo lottare contro mille difficoltà, non è vero? E tutti prima o poi ci troviamo ad aver bisogno dell'aiuto di Dio. Ancor più che dell'uomo, laddove l'uomo non riesce più ad aiutarci, ci vuole poco a capovolgere la nostra vita. Quanti si sono ritrovati, la fine di un matrimonio, per esempio, un improvviso licenziamento, un grave incidente automobilistico, una inaspettata diagnosi di cancro, E mi fermo qui perché la lista sarebbe rattristante. Queste prove mettono a dura prova le nostre preghiere, non è vero? Quando, non solo se, quando le vediamo attorno e vediamo che comunque quella persona poi alla fine muore, poi non parliamo se ci capita a noi, altro che dura prova. Altre volte a rendere le preghiere poco efficaci non basta una tragedia come quella che ho appena menzionato. Tante volte che non dovremmo fare o pensare in modo da interferire con l'unità spirituale che dovremmo avere con Dio. Noi tante volte prendiamo per scontato che siamo nella Chiesa, abbiamo fede, che Dio è con noi, noi siamo con Dio, però tante volte lasciamo che i pensieri negativi entrano nella nostra testa. E queste cose interferiscono facendoci pregare in modo negativo, perché se i pensieri sono negativi, ammesso e concesso che ci venga voglia di pregare con quei pensieri negativi, tante volte non ci viene nemmeno voglia di pregare. Perché la preghiera è qualcosa di così importante, la preghiera è così importante perché è come un innamoramento di cui tu non puoi fare a meno di andare verso la persona che ami. Verso la persona che ami. E quando non ce l'hai è perché il pensiero negativo vuol dire che non l'ami, vuol dire che quell'amore che avevi si è affievolito o è finito. Andiamo in Giacomo capitolo 4 di nuovo, fratelli, riguardo ai pensieri negativi e leggiamo un poco più a fondo quello che Dio vuole dirci riguardo al fatto perché Dio non risponde alla nostra preghiera. In Giacomo 4, dal primissimo versetto, Dio dice: da dove vengono le guerre e le contese tra di voi? Le guerre e contese tra di voi, basta riferirci a un conflitto coniugale, oppure un conflitto tra genitori e figli, mica tra nazioni, guerre tra nazioni. Ora, non derivano forse dalle passioni che si agitano nelle vostre membra? Quello più sempre è quando due coniugi si seguono e uno vuole vedere un film, l'altro vuole vedere un altro programma di intrattenimento e l'altro ci rimane male, per dire, no? Allora, voi bramate e non avete, voi uccidete e invidiate e non potete ottenere. Quell'uccisione, a volte a livello veramente, quando si sparge il sangue, ma tante volte basta un pensiero veramente. Negativo. E poi dice: voi litigate e fate la guerra, praticamente o non vi parlate più, oppure non vi salutate, oppure fate la guerra, non avete perché non domandate. Notate queste ultime parole: voi domandate e non ricevete perché domandate male. Quindi il mondo intero è così, ragazzi. Noi veniamo dal mondo e stiamo cercando di imparare ad avere come si fa ad avere risposte da Dio quando preghiamo. Che cosa fa pregare male? Perché lui dice: voi non ricevete perché quando domandate, domandate male. Che cosa fa pregare male? Certi stati d'animo, certi stati d'animo. Stiamo parlando di gente, a gente, per gente di fede che frequenta il popolo di Dio. Sono certi stati d'animo, sono certi pensieri negativi che potremmo definirli nemici della preghiera. Io ne ho elencati quattro, non sono solo quattro, ma penso che quattro nemici della preghiera. Il primo nemico della preghiera, secondo voi qual è? È la paura. Il primo nemico della preghiera è la paura, da non confonderla con il timore dell'Eterno. C'è molta differenza tra la paura umana e il timore dell'Eterno. In Proverbi 1,7 è scritto che il timore dell'Eterno, il timore del Signore, è il principio della scienza e gli stolti disprezzano la saggezza e l'istruzione. Il timore verso Dio quindi produce saggezza, stima e amore verso il nostro Creatore. Tanto è vero che da bambini noi temiamo la correzione, da adulti che facciamo? La cerchiamo. Da bambini teniamo il nostro genitore. Quando siamo cresciuti invece lo amiamo perché sappiamo che lui ci ha amato. Andiamo in primo Giovanni, nella prima lettera di Giovanni, capitolo 4. A differenza del timore del Signore, che è il principio della scienza, nel versetto 18 c'è scritto che nell'amore non c'è paura, non c'è timore. Anzi, l'amore perfetto caccia via la paura, perché chi ha paura teme un castigo. E quindi chi ha paura non è perfetto nell'amore, non è perfetto nell'unità spirituale con Dio. Perciò le sue preghiere non sono efficaci. E tante volte dovremmo anche estenderla, che tante volte Dio non ascolta le preghiere perché non c'è unità spirituale con il corpo di Cristo, con la Chiesa, con i fratelli, con le sorelle. La paura dell'uomo e il timore dell'Eterno sono opposte come caldo e freddo. E quindi io ho mandato stamattina un aforisma che diceva la differenza tra il timore e l'amore, tra Antico e Nuovo Testamento. Da ragazzo io temevo mio padre, ma non avevo paura di mio papà, perché la parola padre mi faceva ricordare le sue correzioni, la parola papà mi faceva ricordare le sue carezze. Quindi sapevo che mi correggeva, ma sapevo anche che mi amava. Quindi la paura umana è invece uno stato d'animo negativo instillato da chi? Dal diavolo, da questo, diciamo, essere invisibile che molti si ostinano a rifiutare di credere che esista. Il diavolo instilla dubbi, sospetti, preoccupazioni, panico, ansie, perfino il mutismo. Per un sociologo e filosofo polacco, Zygmunt Bauman, la paura è un sentimento molto simile all'ansia, che se non è arginato può degenerare in una totale sfiducia verso l'uomo. Quando ciò accade, i legami umani si indeboliscono e subentrano il silenzio, la separazione, l'isolamento. E allo stesso modo la paura produce sfiducia verso Dio. Quindi la stessa cosa, non solo a livello psichico, ma anche a livello spirituale avviene nei confronti di Dio. E quindi questo indebolisce le nostre preghiere, a volte addirittura le ostacola. Quindi ricordiamo che spesso le preghiere sono congelate dalla paura. Ma la paura può essere congelata da che cosa? La paura da che cosa può essere congelata? Dalla fede. La fede congela la paura. Chiediamo a Dio maggiore fede. Quando non sappiamo cosa dire, andiamo in preghiera e chiediamo a Dio: dacci più fede. Il secondo nemico della preghiera è il senso di colpa. Quante volte io ho rimandato la preghiera perché avevo pensato qualcosa che non dovevo pensare, quindi sapevo che ero in colpa, e io rimandavo la preghiera perché non ero riuscito a superare quella situazione. Ma se noi dubitiamo che Gesù, che Dio si è fatto uomo e che ha dato la sua vita per noi e che ha versato il suo sangue affinché noi fossimo ravveduti e credessimo a questo suo grande amore, e quindi è che lui ci ha dato lo Spirito, noi è come se lo riteniamo un bugiardo, come se la sua promessa al battesimo lui non l'abbia mantenuta. E quindi ci trasceniamo sempre con la vergogna, con il senso di colpa, perché sapete, il diavolo è quello che ci accusa notte e giorno, non solo per i peccati attuali, ma per i peccati anche passati. Cioè ci ritorna ad accusare, come praticamente il senso di colpa, lui ce lo fa ritornare come il raffreddore in queste settimane. Le settimane stenda ad andarsene, ragazzi. Abbiamo tutti più o meno tosse, febbre. E quindi lui lo fa, il diavolo, per distruggere ogni possibilità di comunicazione positiva con Dio. È come, chi si ricorda di voi, l'esito di Giuda Iscariote, il traditore, il quale pensava che Dio non avrebbe mai accettato il suo pentimento. Dio non avrebbe mai accettato il suo pentimento. Di contrario, abbiamo visto invece Pietro che pianse e ammise in preghiera in cuor suo davanti a Dio che lui aveva sbagliato miseramente, che era fragile, era stato un codardo nel rinnegare Gesù. E quindi nel ammettere tutto questo fu perdonato. La sua fede poi divenne così forte che addirittura le sue preghiere sortivano miracoli. Quindi non è sempre facile liberarci del senso di colpa, ma dobbiamo ricordare che è il diavolo colui che recrimina, che vuole farci cadere nella tristezza, nella depressione continua. Quindi lo scopo suo è quello di farci impedire le nostre preghiere, come se Dio non avesse mantenuto la promessa di purificarci al battesimo una volta per tutte. Il battesimo a cosa è servito? Chi se lo ricorda il battesimo? Il battesimo è servito a seppellire con Cristo i nostri peccati passati, ma anche i nostri peccati attuali, quelli che noi facciamo. Naturalmente quelli involontari. Quindi con l'imposizione delle mani. Vi ricordate l'importanza dell'imposizione delle mani, che è una delle dottrine elementari, fondamentali, sulla quale è costruito poi la crescita dell'uomo di Dio. Dio durante il battesimo ha detto ti perdono, ti purifico e ha mantenuto questa promessa. E quindi è inutile quando noi. Non si chiama tanto pentimento quanto ravvedimento perché esprime molto meglio il concetto che noi vediamo la cosa in una maniera nuova, rivediamo la cosa in una maniera nuova, ci pentiamo, ma non dobbiamo permettere al diavolo di recriminare sui nostri peccati passati. Andiamo in Isaia capitolo 1, una scrittura meravigliosa che molti di voi già conoscete. In Isaia capitolo 1, nel versetto 18, cosa dice Dio? Venite, venite e discutiamo, dice il Signore. Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come la neve, e anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come la luna, naturalmente come la lana, scusate, anche la luna è bianca. Naturalmente, se siete disposti, dice, a ubbidire. In tal caso, come premio, mangerete i frutti migliori del paese. Avrete successo, dice, nella vita. Quindi la nostra preghiera diventa efficace ed esaudita da Dio quando ricordiamo che Dio mantiene la sua promessa di perdonarci in vista del pentimento. Allora il senso di colpa cede il posto alla gioia di una vita con Dio. Il senso di colpa deve cedere il posto alla gioia di una vita con Dio. Il terzo nemico della preghiera, secondo voi, quale potrebbe essere? È il complesso di inferiorità. No, non a livello sociale, è il complesso di inferiorità a livello spirituale. Difatti, il complesso di inferiorità viene dall'errata convinzione di essere una causa persa. Avete mai avuto il Dio di questo mondo, Satana, vi ha mai convinto che voi siete una causa persa? Cioè di essere inevitabilmente degli incapaci destinati a non poter mai sconfiggere il peccato? Io ho attraversato questi periodi. Cioè, sicuramente chi ha avuto il vizio del fumo oppure altri vizi dice, mamma mia, non ce la faccio. Io sono inevitabilmente destinato a non poter mai sconfiggere questo mio peccato. Ecco, questo avviene da Satana. Per questo motivo il famoso scrittore Oscar Wilde, che si ricorda, è una frase molto famosa, lui scrisse che l'unico modo per resistere alla tentazione è cedervi. È cedervi. Resa totale, resa definitiva, rassegnazione. Ma il cuore vive il mondo. Avete mai visto il mondo che è veramente armato di buoni propositi per sconfiggere dal punto di vista spirituale il peccato? Manco per la testa gli passa. Il mondo cammina per avere soldi, per per sopravvivere magari tutte cose legittime, che la vita è preziosa, ma vanno a giocare, vanno, ma tutto per cose, cioè la parte spirituale, il peccato, nemmeno hanno la concezione di cosa può essere. E quindi non hanno nemmeno la concezione del rapporto con Dio. Poi magari vanno a fare i pellegrinaggi da Padre Pio o dalla Madonna di Lourdes, chissà, ottengono al modo loro qualche illusione di miracolo, di guarigione, ma non hanno il rapporto con Dio. E quindi quel tipo di fede non mira a creare un futuro eterno con Dio. Allora, naturalmente c'è molta impotenza spirituale nell'essere umano, in questo mondo. Più delusi e scoraggiati diventiamo, più sprofondiamo nel complesso di inferiorità spirituale verso Dio. E pensiamo e guardiamo questo Dio come qualcosa, qualcuno di irraggiungibile, qualcuno che non ci ascolta o che non esiste. Quindi per questo motivo milioni di persone fanno corsi, per esempio, sull'autostima, si rivolgono agli uomini, perché tutti hanno un complesso di inferiorità, anche a livello sociale, in questo, poi la parte spirituale molti nemmeno ci pensano. E quindi perché si considerano sconfitti in partenza. Cosa c'è scritto? Cosa dice Dio attraverso Paolo nella sua prima lettera a Timoteo, capitolo 2? Prima Timoteo, capitolo 2, versetto 4, dice: Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. E badate bene che Dio non vuole che. E lo dice questo in 1 Timoteo 4, ma lo fa e lo dice per quale motivo vuole che tutti arriviamo alla conoscenza della verità? Per condurci alla gloria quali figli suoi. E questo è scritto in Ebrei 2, versetto 10, naturalmente mediante Cristo, non mediante i santini. Ma notate bene che lui, Dio, vuole che noi giungiamo alla conoscenza della verità non solo spirituale, ma alla conoscenza di chi noi siamo realmente, di come noi siamo, cioè anche a livello psichico, noi non ci conosciamo come ci conosce lui. E anche la psicologia dell'uomo può conoscere, non so, l'1-10%, ma nessun uomo conosce la mente dell'uomo come la conosce Dio. E lui vuole che noi impariamo a conoscere noi stessi, a conoscere le nostre debolezze, dove sono le nostre fragilità, i punti deboli. E ci dice: indossa la corazza, indossa l'armatura, quella che io ti do. E difatti, ricordate per esempio Re Davide, come si sentiva piccolo e insignificante davanti all'immensità dell'universo. Lui si chiedeva: ma chi sono io perché tu ti debba prendere cura di me, ti debba interessare di me? Lo diceva a mo' di meraviglia, ma lo diceva anche a mo' di complesso di inferiorità. Ma chi sono io? Sono solo un pulviscolo. Il diavolo farà sempre di tutto per farci sentire insignificanti, una nullità. Ricordiamo che l'universo è l'effetto della fede e dello spirito di Dio e del pensiero creativo di Dio. Quindi per il Signore, anche il più infimo degli uomini ha il potenziale di diventare figlio di Dio, poiché con la fede in Cristo, con lo Spirito Santo, ognuno di noi può diventare una causa vinta, non una causa persa. E le nostre preghiere possono sortire meravigliose risposte da parte di Dio. Il quarto nemico della preghiera è l'odio. È l'odio. Anche un odio inconsapevole. Tante volte noi, se da bambini abbiamo odiato, magari non ci rendevamo conto cosa fosse l'odio, ma noi quel sentimento l'abbiamo avuto. Si arriva all'odio attraverso la tristezza, si arriva all'odio attraverso l'amarezza, si arriva all'odio attraverso la rabbia e attraverso il rancore. Sono gradi di negatività. Quindi Gesù ha detto in Matteo 5, versetto 43, cosa ha detto? Voi avete udito che fu detto: ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, poiché egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Se infatti amate quelli che vi amano soltanto, che premio ne avete? Non fanno lo stesso anche i pubblicani, cioè i pagani, quelli che non conoscono Dio? E se salutate soltanto i vostri fratelli, che fate di straordinario? Non fanno anche i pagani altrettanto? Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste. Ma questa perfezione il mondo non la cerca, perché è arreso, perché si sente una causa persa. Praticamente è destinato a non poter mai sconfiggere il peccato. Ecco perché esistono religioni che dicono: Dio mi ha accettato così come sono, come se lui volesse che noi restassimo così come siamo. No, dice: io ti ho accettato così come sei, ho dato la vita per te così come, ma per cambiarti è diverso. Quindi tutti siamo scivolati nell'odio almeno una volta. Se non odio verso una persona, odio verso il lavoro, un lavoro che a volte dice: ma chi me la può fare di avere questa professione? Verso una forma di autorità, mille cose potrebbero non piacerci, ma il succo del discorso è che risentimenti, rabbie e rancore conducono all'odio, e l'odio è un impedimento alla preghiera. Sentimento negativo così è un impedimento alla preghiera. Quindi ricordiamo che il Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Per i vostri appunti, Giovanni 3,16. Gesù amò perfino quelli che lo crocifissero, chiedendo al Padre di perdonarli. Satana invece ci odia tutti. Invece imitiamo Gesù e non il diavolo. Quindi i quattro nemici principali della preghiera sono la paura, il senso di colpa, il complesso di inferiorità e l'odio. Quando uno o più di questi sentimenti negativi entrano nel nostro cuore, non c'è un vero rapporto con Dio e con il nostro prossimo. Perciò le nostre preghiere spesso non sono efficaci o non ci sono affatto, ce le dimentichiamo. In Matteo 5, nel versetto 23, Gesù dice: se dunque tu stai per offrire la tua offerta sull'altare e ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, non parliamo se tu hai qualcosa contro il tuo fratello, lascia lì la tua offerta davanti all'altare e va prima a riconciliarti con tuo fratello, poi vieni a offrire la tua offerta. Quindi i discepoli di Gesù videro con i loro occhi l'incredibile potere della preghiera fatta da Gesù. Il potere derivante da una fede veramente potentissima. E le loro preghiere invece non erano efficaci. Spesso non erano efficaci, come quelle di Gesù. Parlo durante il loro ministero terreno, prima che Gesù fosse asceso al cielo. Loro erano spiritualmente impotenti, spesso. Con la sua preghiera, una volta Gesù guarì un indemoniato, ve lo ricordate questo episodio? E i suoi discepoli, molto imbarazzati, tornarono perché quello là, il padre di questo indemoniato, andò da Gesù. E disse: sì, ma io l'ho portato ai tuoi discepoli, ma non sono riusciti a guarirlo. E loro erano molto, ovviamente, mortificati. E gli chiesero: perché non l'abbiamo potuto cacciare noi? La risposta di Gesù fu chiara. In Matteo 17, nel versetto 20, andiamo in Matteo 17. Matteo 17, versetto 20. Gesù rispose loro: voi non l'avete guarito a causa della vostra poca fede, a causa della vostra poca fede. Perché in verità io vi dico: se avete fede quando un granello di senape, a me viene da ridere perché vuol dire che anche meno di un granello di senape l'avevano. Dice: perché la vostra fede è poca. Se voi aveste fede quando un granello di senape, Potreste dire a questo monte passa di qua a là e passerà e niente vi sarà impossibile. Questa specie di demoni non esce se non per mezzo della preghiera e del digiuno. Comprendiamo che allora c'è preghiera e preghiera, c'è anche preghiera per questo scopo, per guarire e il digiuno. Quanti di noi siamo abituati a digiunare per essere più vicini a Dio e per avere Dio più vicino a noi, come faceva Gesù, come fece Gesù per 40 giorni e 40 notti. Quindi grazie ad una piena unità spirituale con Dio, si riesce a cacciare perfino i demoni. Abbiamo diversi esempi di preghiera efficace grazie alla fede vera in tutta la Bibbia. Per citarne alcuni, la vedova impertinente che viene esaudita dal giudice iniquo, la fervente preghiera di Anna che era sterile e che a furia di pregare Dio ardentemente, da che era sterile, le fa avere un figlio, e la preghiera di Re Ezechiele che fu colpito da una malattia mortale, eppure lui pianse tanto e si mise a discutere con Dio in preghiera. Ma come io sono stato integro, io ho osservato i tuoi comandamenti non così, ma con tutto il cuore, ho fatto tutto quello che tu mi hai chiesto. E ora io ho una malattia terminale. E naturalmente Dio fu commosso da questo, gli disse, ecco, ti aggiungerò altri 15 anni. 15 anni di vita. E quindi queste sono risposte di Dio a preghiere vere, fatte con vera fede. Tutti quanti questi ottennero la risposta di Dio, e quindi perché ebbero una preghiera che veniva dalla loro unità con Dio, unità spirituale. Camminavano con Dio queste persone. Difatti, la nostra fede deve essere certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Se noi invece non vediamo, non abbiamo questa visione spirituale, vuol dire che diamo a Dio maggiore fede. La loro fede produceva in loro la giusta attitudine con cui pregare. Nel Salmo 139, versetto 23, Re Davide pregava dicendo: esaminami, oh Dio, esaminami, oh Dio, e conosci il mio cuore, mettimi alla prova e conosci i miei pensieri. Vedi se c'è in me qualche cosa, qualche via iniqua e guidami per la via eterna. Vedete, da bambini noi temiamo la correzione. Da bambini noi temiamo la correzione, ma da grandi, se siamo con Dio, la correzione la cerchiamo. Noi la cerchiamo. E difatti vi ricorderete in Giovanni 14, Gesù diceva chiaramente: se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. Qualsiasi cosa voi chiederete, io la farò. Fino a che punto noi crediamo in questo? Che se tu sei malato e chiedi, ma ti prendi briga anche di amarlo osservando i suoi comandamenti, lui ti sta promettendo che la farà. Quindi in Filippesi capitolo 4, versetto 6, è scritto una cosa molto bella. Dice: non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre preghiere a Dio. Il paradosso è che Dio le già conosce. Lui dice: fate conoscere le vostre preghiere a Dio. Molti nel mondo, io stesso non andavo da Dio, oppure anche se sono ora parte del popolo di Dio, quante volte io mi angustio e poi mi ricordo, ma io, ma scusa, ma perché non mi rivolgo a Lui? Che è Lui quello che mi ascolta. Allora dice: fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, naturalmente accompagnate da ringraziamenti. Come vedete, grazie Signore per avermi guarito. Dirlo anche quando tu ancora hai la febbre e quando ancora tossisci, guardate che quella è la vera fede. Grazie Dio per avermi guarito. Prima o dopo questa cosa passerà. Io già sono guarito. Quindi preoccuparci è naturale, ma Dio ci esorta a non angustiarci e di accostarci in preghiera al trono della sua grazia con piena fiducia e perseveranza. E questo ricordiamo quello che ho detto all'inizio, è per la nostra crescita. Per La preghiera non è soltanto per sortire una guarigione o avere una grazia in questa vita, ma è per costruire un legame con Dio, un rapporto con Dio, un dialogo che è destinato a durare in eterno. Difatti, in Romani 8, versetto 26, è scritto: certo, ancora noi non sappiamo ancora pregare come faceva Gesù, ma lo Spirito di Gesù e di Dio Padre, sappiamo, dice l'Apostolo Paolo, intercede egli stesso per noi con sospiri ineffabili. E colui che esamina i cuori sa bene quale sia il desiderio dello Spirito, perché egli intercede per i santi secondo il volere di Dio. E noi dobbiamo svolgere la nostra parte. Noi dobbiamo svolgere la nostra parte con il massimo impegno. Infatti, in Luca capitolo 11, questa è l'ultima scrittura, Luca capitolo 11, nel versetto 9, dice: io altresì vi dico, chiedete con perseveranza e vi sarà dato. Cercate senza stancarvi e troverete. Bussate ripetutamente e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e sarà aperto a chi bussa. E chi è quel padre fra di voi che, se il figlio gli chiede un pane, gli dà una pietra? O se gli chiede un pesce, gli dia invece un serpente? Oppure se gli chiede un uovo, gli dia uno scorpione? Se voi dunque, che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono, perché lo Spirito Santo porta con sé anche la guarigione. Eppure notate che tutti coloro che lebbero, i grandi uomini della Bibbia, che ebbero questo Spirito Santo, sono morti. Quindi ricordiamo che la preghiera è in prospettiva della risurrezione. In conclusione, fratelli, ricordiamo l'esortazione dell'Apostolo Paolo in Filippesi 4:6. Egli fu ispirato a scrivere: non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche accompagnate da ringraziamenti. Preoccuparci è naturale, ma non dobbiamo angustiarci. Dobbiamo invece accostarci in preghiera al trono della grazia con piena fiducia e saremo soccorsi al momento opportuno. Allora, come scrisse il profeta Isaia, la tua luce spunterà come l'aurora, la tua guarigione germoglierà prontamente, la tua giustizia ti precederà, la gloria del Signore sarà la tua retroguardia. Allora chiamerai e il Signore risponderà, griderà ed egli dirà: eccomi. È così, lui lo dice e lo fa. Abbiamo visto che la preghiera non è un semplice supplemento alla medicina dell'uomo, ma può aiutare le persone a superare gli scoraggiamenti, le paure, a volte più delle medicine stesse. E la preghiera può sortire guarigioni miracolose se fatte con la fede di chi cammina con Dio ogni giorno. La preghiera può davvero cambiare la qualità della nostra vita per sempre, per l'eternità.